è Gesù che è la luce del mondo, il canto si adatta bene perché abbiamo cantato, si adatta bene con la nostra riflessione di quest'oggi. Dobbiamo essere grati a Gesù che ci porta la luce e che le tenebre della nostra vita di peccato, ma anche le tenebre, se vogliamo, che rappresentano un po' le difficoltà della vita nostra di tutti i giorni, possono essere disperse dalla luce di Gesù, e il giorno dell'alba celeste, l'alba spirituale si avvicina. Kiria e Lara sono venute 3 settimane fa, sono ripartite ieri, siamo grati del fatto che abbiamo potuto avere le nostre 2 figlie estere con noi, che sono state con noi, siamo grati di aver potuto passare una settimana in Puglia, al mare, siamo grati del bel mare, la Puglia, amen per la Puglia, amen per la Puglia, e amen anche per la Sardegna, amen per la Campania, per la Calabria, amen per Milano, siamo grati per quello che abbiamo potuto fare, il mare bello, il buon cibo, il sole, il relax, il fatto di essere insieme tutti e 5, no? la famiglia riunita, però sono tutte cose, diciamo, passeggere, mentre la gratitudine che possiamo avere per Gesù e quello che Lui ci dà non è una cosa passeggera, è una cosa che deve essere costante e che non varia, perché l'amore di Gesù, la salvezza che Gesù ci ha portato, l'opportunità di vivere una vita degna dell'amore di Dio per noi, quelli sono costanti, sono eterni e non cambiano. Quindi quest'oggi ho pensato di fare una riflessione proprio su questo, no? Sulla possibilità che Dio ci dà attraverso Gesù di ritrovare la relazione con Lui e di vivere una vita di risurrezione. Il passo così che mi è venuto in mente in Efesini 2, 4, 6 dice: ma Dio che è ricco in misericordia, Efesini 2, 4, 6, ma Dio che è ricco in misericordia per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo, e per grazia che siete stati salvati. Quindi oggi il mio intento è quello di cercare di approfondire un pochino la nostra comprensione di quello che è la misericordia di Dio, questa ricchezza di Dio verso di noi, la misericordia di Dio nel perdonarci, no? E questo ovviamente lo ricordiamo con la comunione che prenderemo insieme alla fine del messaggio, ma è possibile grazie al sacrificio di Gesù sulla croce, e quindi oggi cercheremo di vedere come attraverso il sacrificio di Gesù sulla croce noi abbiamo l'opportunità di una rinascita. E voglio fare questo leggendo un vecchio passo, nel senso che vecchio non perché è stato scritto tanto tempo fa, vecchio nel senso che è un passo che conosciamo bene, ma dare un nuovo sguardo magari a un passo vecchio, no? Un passo conosciuto. E quindi leggeremo insieme e rifletteremo sull'episodio di Gesù con la donna adultera in Giovanni 8 da 1 a 11. Giovanni 8 da 1 a 11, un nuovo sguardo su un passo vecchio. Versetto 1. Gesù andò al Monte degli Ulivi, all'alba tornò nel Tempio e tutto il popolo andò da lui, ed egli sedutosi li istruiva. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna colta in adulterio, e fatala stare in mezzo gli dissero: maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare tali donne. Tu che ne dici? Dicevano questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere con il dito in terra. E siccome continuavano a interrogarlo, egli, alzato il capo, disse loro: chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei. E chinatosi di nuovo scriveva in terra. Essi udito ciò e accusati dalla loro coscienza uscirono a uno cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. E Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Gesù alzatosi e non vedendo altri che la donna le disse: «Donna, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata». Ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neppure io ti condanno, va e non peccare più». Come ho detto, è un passo conosciuto, l'abbiamo letto, riletto, l'abbiamo anche commentato tante volte, ma spero di darvi una nuova profondità, un nuovo sguardo, in modo che possiamo capire un po' meglio la compassione di Dio e l'opportunità del perdono e della rinascita che viene con esso. Allora qui troviamo Gesù che all'alba, dopo una notte trascorsa come spesso fa in preghiera e meditazione sul Monte degli Olivi, scende al Tempio e appunto è lì al Tempio. Al versetto 3 vediamo che c'è una donna che è colta in adulterio, no? Questo cosa ci insegna? Ci dice che se è stata colta sul fatto vuol dire che era stata spiata, era stata seguita, era una cosa premeditata da parte degli scribi e dei farisei, e capiamo dal versetto 6 dove dice che era una cosa fatta per mettere alla prova Gesù, capiamo che questa cosa premeditata non era tanto per la donna ma per Gesù. Gli scribi e i farisei non volevano tanto risolvere la situazione di peccato della donna, quanto appunto accusare Gesù, poterlo mettere in difficoltà e metterlo alla prova. Già questo ci dice molto sul cuore, sulle motivazioni degli scribi e dei farisei. Ma forse non ci siamo mai chiesti come si deve essere sentita questa donna, colta in adulterio. Pensate un attimo, come si può essere sentita questa donna colta sul fatto? È impossibile trovare scuse. Non può dire: «No, non è vero, non sono io, non è successo». Impossibile scappare. È stata scoperta. Questa sua vita di menzogna, no? Di cercare di una doppia vita, se vogliamo, è stata scoperta, la sua vita è rovinata, già lo era, perché era un'adultera, aveva relazioni sessuali al di fuori del matrimonio, di quello che è lecito biblicamente e anche moralmente, già la sua vita era rovinata, ma lei non lo vedeva, la sua vita ora crolla. Che cosa può fare? Ha seguito le sue passioni, i suoi desideri, ha seguito i desideri della sua carne. E anche qui ci possiamo chiedere magari perché, cosa l'ha spinta a vivere questa vita. Forse era la sua libidine, forse era il desiderio di affermarsi, forse il marito la trascurava, la trattava male, non lo sappiamo. Forse lo faceva per soldi, non lo sappiamo. Possiamo chiederci qual è stata la sua motivazione per vivere questa vita, per comportarsi così. Ma alla fine, in realtà, poco importa, perché lei ha scelto comunque di vivere questa vita. Aveva la possibilità di fare altrimenti, ma ha scelto una vita di menzogna e di peccato. Allora al versetto 4 vediamo che la portano al Tempio e deve affrontare le conseguenze. Immaginiamoci come si doveva sentire, disperata. È lì davanti a tutti, il suo peccato, il suo tradimento è davanti a tutto, è affranta, sicuramente vede lo sguardo di disprezzo negli occhi delle persone che sono intorno a lei. Ormai è una vergogna ed è stata esposta, come si dice, al pubblico ludibrio, per chi conosce questa frase e chi deve tradurre peccato. Ma i farisei e gli scribi arrivano da Gesù al versetto 4 e gli dicono: «Gesù, I fatti sono chiari, non possono essere ignorati. La legge è altrettanto chiara. Mosè nella legge ci dice che le adultere vanno lapidate. Tu invece cosa dici? Cosa dici tu che dovremmo fare di questa donna? Abbiamo detto, no? Al versetto 6 è chiaro che lo fanno per metterlo alla prova, perché lo vogliono accusare. Se Gesù diceva no, non bisogna lapidarla, sarebbe andato contro la legge di Mosè, quindi contro Dio. Lui che si diceva sono il figlio di Dio, sarebbe andato contro la volontà, contro la legge di Dio. Se avesse detto sì, allora l'avrebbero denunciato ai Romani, perché i Romani, che avevano il potere politico e militare sulla Palestina e su Israele, non consentivano, questo lo scopriamo, lo sappiamo da Giovanni 18:31, non consentivano ai giudei di mettere a morte delle persone, non potevano i giudei gli esecutori della legge, soltanto i romani potevano mettere a morte le persone. Quindi se avesse detto no, sarebbe stato un problema per Gesù; se avesse detto sì, sarebbe stato un altro tipo di problema per Gesù. Ai versetti 6 e 8 Gesù risponde, no, a questa domanda che gli viene posta. E io mi immagino Gesù in questo momento dire, forse con un sorrisino, no, fra sé e sé, dire: ecco per cosa sono venuto. Sono venuto per questo. Questo è il momento in cui la teoria diventa pratica, in un certo senso, in cui la promessa di Dio, sapete che Efesini 1 dice che fin da prima della creazione del mondo Dio ha voluto che Gesù fosse predestinato a soffrire e morire per offrire la salvezza all'uomo, all'umanità. Gesù, che era la parola e in principio era con Dio e era Dio, Gesù sapeva questo. Quindi Gesù in questo momento, secondo me, si sta dicendo: ecco la realizzazione del piano del Padre, ecco il momento in cui io farò quello per cui sono venuto. Un po' come ha detto a Zaccheo, no? La folla intorno a Zaccheo: io sono venuto per salvare ciò che era perduto. E immagino Gesù, no, che pensa a queste cose e si trova di fronte a questa domanda che per noi forse ci avrebbe messo in grande difficoltà. Invece Gesù, come sempre, ci sorprende, risponde con quella frase che ormai è diventata quasi un proverbio, no? Che tutto il mondo conosce, anche chi non crede in Dio, anche chi non va in chiesa, tutti conoscono questa frase, ormai è quasi un proverbio. Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Cosa significa veramente chi è senza peccato scagli la prima pietra? Perché c'è una profondità in questa semplice frase di Gesù, che forse ci può aiutare anche a apprezzare di più e capire meglio quello che è il valore per noi oggi del sacrificio sulla croce di Gesù e l'amore di Dio per noi che si è manifestato attraverso questo sacrificio. Cosa significa chi è senza peccato scagli la prima pietra? Romani 3:23 dice che tutti hanno peccato e sono privi della grazia di Dio. Romani 3:23, tutti hanno peccato e sono privi della grazia di Dio. Appena un po' prima, Romani 3:10-18, si fa riferimento all'Antico Testamento, ai Salmi, a Isaia, in cui si dice che nessuno è giusto, non ce n'è neanche uno che è giusto, tutti hanno peccato, ma non solo questo, addirittura nessuno cerca il volto di Dio, il mondo è perso. Allora com'è possibile che Gesù dica chi è senza peccato scagli la prima pietra? Chi può farlo? Nessuno, perché nessuno è senza peccato. E Gesù con questa frase non contraddice la legge, non dice no, non bisogna punire questo peccato, la legge di Dio non è valida, al contrario, Gesù avvalla la legge di Dio, la legge di Mosè, e dice sì, questa donna ha peccato, la legge di Dio è valida, bisogna metterla in pratica, ma chi la può mettere in pratica? Come la si può mettere in pratica? E cambia completamente la prospettiva, perché la legge di Dio è giusta, è vera, ma come noi uomini possiamo metterla in pratica e chi lo può fare? Quindi Gesù non contraddice la legge di Dio, la legge di Mosè, ma la avvalla introducendo un nuovo concetto, che è quello della compassione, il concetto della grazia. Non siamo più sotto la legge, ma sotto la grazia con Gesù. Potete poi magari pensare e andare a cercare questi passi, questi riferimenti. Non siamo più sotto la legge, ma sotto la grazia con Gesù. Gesù stesso ci dice di non essere venuto per abolire la legge, ma per completarla, per portarla a compimento. E Gesù è venuto come uomo pieno di grazia e di verità. Quindi la verità della legge da una parte sì, ma anche la verità della grazia e dell'amore e della compassione di Dio. Quel giorno, ma ogni giorno, con quella donna, ma con ogni persona che sia mai vissuta e mai vivrà sulla faccia della terra, per quel peccato, ma per ogni peccato, solo Gesù, che è senza peccato, solo Gesù può giudicare, può scagliare, fra virgolette, la pietra. Ma la legge di Mosè, quindi Dio, non ha mai detto da nessuna parte che per giudicare, per lapidare, bisogna essere senza peccato. Non c'è un uomo che sia senza peccato. La legge non dice perché Dio non dice perché la mia legge sia eseguita, implementata, dovete essere senza peccato. Sarebbe una contraddizione. Dio stesso ha detto nessuno è senza peccato, e quindi sarebbe impossibile per l'uomo e sarebbe una contraddizione per Dio. Allora al versetto 9, perché gli scribi e i farisei se ne vanno accusati dalla loro coscienza? Certo, a un primo livello di analisi tutti hanno peccato, quindi Gesù dice chi è senza peccato scagli la prima pietra, allora se ne vanno. Ma loro erano gli scribi e i farisei, conoscevano la legge, sapevano che la legge non richiedeva la perfezione, sapevano che la legge non richiedeva alle persone che dovevano mettere in pratica il giudizio di essere completamente senza peccato. Quindi perché accusati nella loro coscienza, al versetto 9, se ne vanno? Quindi andando un pochino più in profondità nell'analisi di questo passo, ci possiamo chiedere, e ce lo siamo chiesti tutti, magari abbiamo cercato su internet qualche soluzione, abbiamo letto dei libri, qualcosa, ma ci possiamo chiedere perché ai versetti 6 e 8 per due volte Gesù si china e scrive per terra. Cosa avrà mai scritto Gesù per terra? E credo che la risposta probabilmente ce la darà lui un giorno in cielo, ma possiamo fare qualche supposizione. Cosa diceva la legge di Mosè in realtà? Nell'Antico Testamento, Deuteronomio 22:22 o Levitico 20:10 sono i due passi paralleli. Leggiamo Deuteronomio 22:22, che è il passo parallelo di Levitico 20:10, se volete poi andare a leggere. Deuteronomio 22:22: quando uno avrà commesso scusate, ho letto, quando si troverà un uomo coricato con una donna sposata, tutti e due moriranno, l'uomo che si è coricato con la donna e la donna. Così toglierai via il male di mezzo a Israele. Allora, è l'alba, la donna è stata colta in flagrante adulterio, è stata trascinata mezza nuda davanti a tutta la città fino al tempio, davanti a Gesù. Questa donna è un'adultera, Mosè ci comanda di lapidarla. Tu Gesù cosa dici? E Gesù fosse secchinato e ha scritto Levitico 20:10 oppure Deuteronomio 22:22, non lo sappiamo. Magari ha scritto semplicemente: dov'è l'uomo?
Lui dov'è?
Perché se lei è adultera ed è stata colta sul fatto, probabilmente quel tipo di cose lì si fanno in due. Dov'è lui? Magari Gesù ha scritto: dov'è l'uomo? Non lo sappiamo, possiamo però utilizzare questo tipo di riflessione, di approfondimento per capire meglio la scrittura. Alla fine quello che Gesù ha detto, più quello che Gesù ha scritto, ha convinto di peccato gli scribi e i farisei, perché accusati nella loro coscienza se ne sono andati a uno, partendo dai più vecchi fino ai più giovani, no? Forse perché erano più consapevoli del loro peccato, avevano più esperienza, forse perché, essendo più vecchi, conoscevano meglio la legge, forse perché si sono veramente sentiti toccati in profondo, no? Ma quello che Gesù ha detto e quello che Gesù ha scritto, questa combinazione dell'azione di Gesù, li ha convinti di peccato, e a uno se ne vanno, perché stavano usando la legge per accusare la donna e per mettere in difficoltà, condannare Gesù, accusare Gesù, ma travisando la legge, utilizzandola a loro uso e consumo, utilizzandola a loro vantaggio. E quindi Gesù gli fa capire che stanno commettendo adulterio con la legge, stanno commettendo adulterio in un certo senso con Dio, perché stanno prendendo la legge, la parola di Dio, travisandola e utilizzandola a loro vantaggio. E sono convinti di peccato, ma che cosa succede? Se ne vanno. Gesù non li accusa ulteriormente, Gesù li lascia andare e dimostra nei loro confronti una certa grazia. Possiamo chiederci non solo come si è sentita la donna, no? Ma anche come si sono sentiti gli scribi e i farisei, cosa avranno pensato, messi di fronte alla loro ipocrisia, messi di fronte al loro peccato, messi di fronte al loro travisare quella legge che loro hanno preso come standard per accusare la donna e Gesù. Cosa avranno pensato? Anche qua la parola di Dio non ci dice nulla, ma alcuni di loro si sono pentiti, forse hanno cambiato il loro modo di pensare, di vedere, il loro cuore è cambiato oppure no? Non lo sappiamo, però sappiamo che la parola di Gesù e l'azione di Gesù nella loro vita, pur lasciando la libertà di scelta, ha lasciato il segno. E così arriviamo al versetto 10, nel quale Gesù e la donna si trovano da soli. E mi sono chiesto, in questo breve scambio saranno stati, non so, alcuni minuti, 5, 6, 10 minuti, fra Gesù e i farisei, mi sono chiesto, questa donna che era lì, che era al centro dell'attenzione di tutti, cosa avrà pensato? Come si sarà sentita di fronte a Gesù? Come avrà vissuto la presenza di Cristo nella sua vita in quel momento in cui Gesù stravolgeva tutte le concezioni fino ad allora stabilite della legge, tutti i costumi, tutte le pratiche, tutto quello che era imposto, se vogliamo, perché i farisei, gli scribi erano la legge, facevano la legge. Noi sappiamo che i farisei non soltanto erano i leader spirituali, i dirigenti spirituali di Israele, ma anche quelli, se vogliamo, politici, erano il braccio della legge, loro giudicavano chi era colpevole e chi doveva essere punito e condannato. Come si sarà sentita questa donna di fronte a Gesù? Mi chiedo se capiva quello che le stava succedendo e quello che stava accadendo intorno a lei. Non lo so, però di sicuro una cosa per lei era chiara: quelle pietre che erano state prese per lapidarla ora sono tutte lì per terra e lei non è stata lapidata, non è morta. E Gesù le dice: non ti hanno condannato, neppure io ti condanno, va e non peccare più. Neppure io ti condanno, va e non peccare più. E qui si apre tutta un altro mondo di riflessioni. Farò un paio di riflessioni veloci, si può approfondire molto molto questa semplice frase alla seconda parte del versetto 11: neppure io ti condanno, va e non peccare più. Come si sarà sentita questa donna sentendo queste parole? Niente condanna. Gesù non la condanna, eppure è la persona alla quale i farisei, gli scribi hanno chiesto cosa dobbiamo fare di lei. Quindi in un certo senso quello che avrebbe detto Gesù sarebbe stato legge, sarebbe stato definitivo, sarebbe stato la sua vita o la sua morte. Nessuna condanna, ma una richiesta, una esortazione: cambia la tua vita, cambia la tua vita, prendi una decisione radicale di trasformare la tua vita. È la metanoia, il ravvedimento, quella andare in una direzione completamente opposta, un girare a 180 gradi la propria vita, no? Quello che facevamo prima andando verso la morte spirituale, no, ora andiamo nella direzione opposta, andiamo verso la vita spirituale, metanoia, il pentimento, il ravvedimento, ma anche l'opportunità di un nuovo inizio, di una rinascita, di una nuova ragion d'essere e di una salvezza eterna. Ed è la stessa cosa che Dio, Gesù, ci offrono ad ognuno di noi. Dalla croce in poi, dalla morte di Gesù in poi, ad ognuno, al battesimo. Battesimo è la nostra, vediamo, no? In Romani Paolo scrive: non sapete che è nella morte di Cristo che siete stati battezzati? Il nostro battesimo è nella morte di Cristo. E quindi il nostro battesimo è la partecipazione, come abbiamo già detto spesso, il nostro battesimo è la partecipazione spirituale alla crocifissione, alla sepoltura e alla risurrezione di Gesù. Per questo che noi crocifiggiamo la nostra vecchia vita, questo cambiamento che ci viene richiesto e che viene richiesto alla donna, e lo seppelliamo la nostra vecchia vita nelle acque del battesimo e rinasciamo in novità di vita, come dice Romani 6, no? È la nostra partecipazione spirituale. Gesù qui non è ancora morto e quindi la donna non può essere battezzata per partecipare spiritualmente alla morte, sepoltura e risurrezione di Gesù. E Gesù è Dio, e Dio è sovrano, e Dio è giudice sovrano, e allora la salva in questo modo, con la sua parola. Ma quello che Gesù chiede a lei è la stessa cosa che Gesù chiede a noi dopo il battesimo. Non ti condanno per la tua vita passata, non ti condanno per i tuoi peccati, ma ti chiedo di non peccare più. Ti chiedo una trasformazione, una decisione radicale. Ti chiedo di cambiare la tua vita. E questo vale per noi quando abbiamo studiato la Bibbia, se stiamo studiando la Bibbia o dopo il nostro battesimo. La maggior parte di noi, credo tutti o quasi, siamo stati battezzati oggi in Cristo, e malgrado siamo ancora un po', diciamo, nella notte. L'alba si sta avvicinando e la luce di Cristo è nella nostra vita e possiamo prendere la decisione alla quale Gesù ci esorta, alla quale Gesù esorta questa donna. Non ti condanno, non ti condanno per la tua vita passata, non ti condanno neanche per i tuoi errori post-battesimo, ma va e non peccare più. Riprendi giorno dopo giorno la decisione di vivere per Cristo e di vivere nella luce. Neppure io ti condanno, Romani 8, 1 a 2. Gesù è venuto, se lo diceva, ecco il momento per il quale sono venuto. Sono venuto perché la teoria diventi pratica. In Romani 8, 1, 2 la conosciamo anche questo passo, ma prende ora forse una dimensione più completa. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, neppure io ti condanno. Ma perché? Perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù, dice Paolo ai Romani, mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Gli scribi e i farisei conoscevano solo la legge del peccato e della morte. Gesù è venuto a completare la legge, non ad abolirla, e a dire sì, la legge di Dio è vera, è valida e va rispettata e messa in pratica, ma chi e come? Con la grazia di Gesù Cristo che viene dal suo sacrificio sulla croce. E non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo. Perché? Com'è possibile? Gesù ha lasciato andare questa donna senza condannarla, come poco prima ha lasciato andare i farisei e gli scribi senza condannarli, senza contraddire la legge di Dio e senza andare contro la legge umana dei Romani all'epoca. Perché? Perché Gesù sapeva che era venuto per salvare ciò che era perduto e sapeva anche che ogni uomo ha peccato e che da solo non può, che è impossibile all'uomo, e quindi sapeva che la condanna di quei farisei e ancora di più la condanna di quella donna sarebbe stata subita da lui, sarebbe stato lui a subire la punizione di Dio per quel peccato, per quella donna e per i farisei. Giovanni, 1 Giovanni 4, 9, 10, non lo leggiamo, è un altro passo che conosciamo, dice che Dio ha mandato Gesù Cristo per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Nel suo amore per l'uomo, Dio ha fatto questo. Allora, come si sarà sentita la donna? Cosa avrà pensato? Da una parte è contenta, sicuramente, sono viva, non mi hanno lapidato, sono libera. Ma dall'altra parte deve essersi sentita così profondamente toccata dall'amore di Gesù, che non le richiedeva altro se non prendere in considerazione la sua vita e decidere di cambiarla. Libera, serena, senza colpa, senza sensi di colpa. Non sappiamo altro su di lei. Il racconto biblico di questo episodio finisce qua, al versetto 11. Non sappiamo altro su di lei. La Bibbia non ci dice nient'altro. Ma possiamo chiederci cosa ne è stato di lei. Cosa ne è stato di lei? Tornata alla vita di prima? Al suo peccato? Non penso. Tutti erano al corrente ormai, tutti sapevano cosa aveva fatto, chi era. Ha tirato fuori il suo iPhone, si è prenotata un volo per l'altro capo del mondo, si è pagato con la carta di credito, è sparita così, nessuno mi vede più? Magari, no? Non credo. Gesù l'ha lasciata, è uscita dal Tempio e sicuramente si è detta, ora devo tornare a casa, ora devo tornare da mio marito, ora che ho tradito, ora devo tornare dai miei figli, probabilmente ne avevano, ora devo far fronte, devo affrontare la mia vita, la mia famiglia, i genitori miei, i genitori di mio marito, le persone, gli uomini con cui sono stata. Possiamo immaginare, forse era, non so, la prima volta che commetteva adulterio, dal testo non sembra essere così, quindi quella era la sua vita. E si rende conto che Gesù ha rimosso la colpa e la punizione del suo peccato, ma non ha rimosso la responsabilità e le conseguenze. Non ha rimosso la responsabilità e le conseguenze. In Luca 3,8 Giovanni Battista e in Atti 26,20 Paolo ci ricordano che dobbiamo fare le opere degne del pentimento. Quindi vivere una vita che sia degna di quella decisione che abbiamo preso. Quello che ha detto poco fa, no? Riprendere continuamente la decisione di vivere per Cristo. Perché? Perché non siamo più colpevoli, punibili davanti a Dio. Dio ci vede rivestiti di Cristo, al battesimo rivestiamo Cristo, ma la nostra responsabilità e le conseguenze del nostro peccato permangono. Quindi Gesù l'ha chiamata a cambiare vita, a non peccare più. Gesù chiama noi oggi ad essere trasformati, a vivere una vita di resurrezione. E possiamo chiederci ognuno di noi se è effettivamente così. Siamo tutti umani, tutti diciamo abbiamo le nostre debolezze, le nostre difficoltà, ci saranno degli alti e bassi, ci saranno dei momenti migliori di altri sicuramente, ma possiamo dire che la nostra vita è una vita di risurrezione, che viviamo una vita risorta. Oppure ci dobbiamo dire, forse no. Questa magari è la riflessione che possiamo fare per noi oggi. La donna senza dubbio ha dovuto affrontare il dolore di relazioni usate e abusate, ha dovuto affrontare la difficoltà di fiducia persa che doveva recuperare, ricostruire delle relazioni, una fiducia che aveva comunque buttato all'aria, ha dovuto affrontare la tentazione di combattere giorno dopo giorno e di non scegliere la soluzione di facilità, di tornare alla sua vita di prima e di lasciare tutto, di mollare tutto. Perché Satana era lì continuamente, io sono convinto a dire, non ce la farai mai, guarda che vita che hai vissuto, guarda quanto male hai fatto agli altri, guarda quanto le relazioni sono rovinate, cosa vuoi fare? Lei ha dovuto scegliere di combattere ogni giorno con la forza che le veniva da quelle parole di Gesù che lei ha incontrato fisicamente, personalmente. E che noi invece possiamo incontrare nella parola di Dio. Amen. Combattere ogni giorno con la consapevolezza di Matteo 28:20, io sarò con voi ogni giorno sino alla fine dell'età presente, con la consapevolezza di Filippesi 4:13, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, con la consapevolezza di Romani 3:24, che dice che tutti siamo salvati gratuitamente per grazia di Dio e abbiamo la redenzione attraverso il sacrificio di Gesù e l'amore di Dio per noi attraverso la croce. Quindi questo è uno sguardo, io penso, un po' nuovo ad un passo che abbiamo letto e riletto, un passo vecchio, ma che ci aiuta a capire dove siamo oggi grazie alla profondità e all'ampiezza dell'amore di Dio che Lui ci ha dimostrato attraverso il sacrificio di Gesù, attraverso la consapevolezza di quello che Gesù è venuto a fare per noi e attraverso la decisione che noi possiamo e dobbiamo riprendere ogni giorno di vivere per Cristo. Ora, fra un attimo passerà il pane e il vino, ora Georges ci guiderà in preghiera per ringraziare il Padre per il sacrificio di Gesù che ricordiamo attraverso questo momento.
Amen. Preghiamo. Signore Padre, ti ringraziamo. Ti ringraziamo per il tuo amore che hai manifestato prima, nella tua creazione, Signore. Essendo qui, Signore, siamo testimoni della tua bellezza e la tua grazia, Signore.
Amen.
E fra tutto ciò che tu hai creato, Signore, ha creato qualcosa di prezioso, che è l'uomo. Perché ha creato l'uomo alla tua immagine. Non ha creato l'albero alla tua immagine, neanche gli animali, ma l'uomo, la tua bella, perfetta immagine. Ma purtroppo il peccato è venuto a rendere storto quella bella immagine. Ma il tuo amore profondo ha reagito subito e ha preparato questo piano che tuo figlio Gesù Cristo ha preso in mano, venendo qua, essendo il corpo che tu hai fabbricato, per nascere tramite il grembo di una vergine. E Gesù è cresciuto fra di noi, ha sopportato, ha accettato le umiliazioni che dovrebbero essere su di noi. Ha ricevuto tanti schiaffi per motivo di noi. Signore Padre, il tuo amore è enorme, Signore. E questo messaggio è chiaro, dimostra quanto sei amorevole. Signore Padre, grazie mille. La parola che possiamo fare sentire grazie, non solamente grazie verbale, per la vera gratitudine, sino anche le opere. Come rispondere, come manifestare questa gratitudine, Signore, di difendere il tuo interesse nella nostra vita e dappertutto, Signore. Aiutaci, Signore, a dimostrare che siamo grati. La gratitudine non è solamente dire grazie, ma anche dire queste grazie nelle opere. Se il mio nemico, Signore, mi fa del male, e che io rispondo dal male, non sto grato, Signore. Signore Padre, Gesù Cristo non ha risposto con il male, ha risposto con l'amore. Aiutaci, Signore. Aiutaci, Signore, a rappresentare te, in modo degno in questa terra. A che gli uomini sappiano che è possibile di manifestare l'amore, Signore. Che il mondo, no, in cui il mondo non crede più, Signore. Che dimostriamo al mondo, Signore, che c'è la gioia, la vera gioia, in cui il mondo non ha più fiducia, Signore. Che dimostriamo che siamo una vera famiglia, la famiglia che il mondo non crede più, Signore. Aiutaci, perché Cristo ci ha dato l'esempio perfetto, e tramite questo versetto, questo passo, ci ha aiutato ancora a capire meglio. Grazie per il pane, grazie per il vino, Signore, che sia una medicina per noi, per spezzare il nostro cuore, che è lento a capire, Signore. Che sia una medicina, Signore, che ci aiuti, Signore, a venire non con la carne, ma con la fede, Signore. Che viviamo la nostra vita per la tua gloria. Benedici questo pane, questo vino, nel nome di Gesù, pregato. Amen.
Amen. Amen. Bene, ci alziamo e concludiamo con l'odio ovunque vai. Comunque vi incoraggio a dare tutto il vostro cuore adesso, potete anche ballare, cioè il vostro spirito, movimenti. Amen, dai.
Tuo amore ci ha salvato,
tuo amore ci ha salvato,
sangue ci ha lavato,
sangue ci ha lavato,
cielo ci ha portato,
cielo ci ha portato,
in ogni città,
in ogni città, noi li senti, senti cantare, la gente sta gridando, tutti insieme stanno cantando, canta.
A tutta la creazione,
in ogni nazione,
vogliamo redenzione,
in ogni città, non li senti cantare, la gente sta gridando, tutti insieme stanno cantando, cantare.
Il male combattiamo, lo spirito seguiamo,
famiglie riuniamo,
in ogni città,
non li senti cantare, la gente sta gridando, tutti insieme stanno cantando, cantare. Insieme stanno cantando, cantare, alleluia, l'odio ovunque va, non li senti, senti cantare, la gente sta gridando, tutti insieme stanno cantando.
Allora, un attimo di attenzione per favore, è l'ultimo giorno che è con noi e vuole prendere una foto di tutti qua insieme, quindi ci mettiamo dove volete per fare una bella foto come ricordo. Grazie.